Bene, bene, bene. Arrivano messaggi che non sono d'accordo, Daniele, con quello che hanno sentito prima. Ce l'hanno con Discreti perché dice che è un anti-Napoli, un anti-Inter. Ma non è vero, lui ha dato un suo... Però come ci piace subito etichettare tutti per anti qualcuno ogni volta, no?
Non c'è mai un pro.
Poi sono con Gasperini che lo vorrebbero alla Juventus e poi dice ma non dite niente del fenomeno Inzaghi, ma come?
Abbiamo sempre sfondato ecco, dall'inizio della
E poi c'è chi vorrebbe Klopp alla Juventus e chi invece è stufo di chi sono stufi di Allegri. Cioè adesso fategli complimenti. E beh, noi glieli abbiamo fatti.
Fatto anche questo.
Quindi va bene. Poi c'è anche qualche audio, però adesso è il momento, lo sai, oggi è martedì.
Io sono un po' preoccupato.
No, perché? Preoccupato. Vai con la sigla.
A Maracanã, il tackle di Massimo Brambati.
Sei preoccupato dove va a scivolare?
Sì, un po' su quello e
aspetta,
un po'...
lo presentiamo, sì. poi tiri fuori la tua preoccupazione.
Sì, sì, no, c'è un
Massimo, buon pomeriggio.
Sì, buon pomeriggio a voi.
Massimo,
buon pomeriggio a voi,
ben
buon pomeriggio a tutti.
Ben trovato.
Massimo, grazie.
C'è Daniele Rocca con noi oggi.
Sì, allora. Ciao Massimo.
Ma, Daniele, ciao Daniele.
Ma avete fatto pace? Perché chi... dopo ieri io sono un po' preoccupato,
ma noi facciamo sempre.
No, volevo farlo a lui il tempo, però
ah no, guarda, è fragile Marco.
No, figurati. Allora,
poi l'ho visto ieri sera.
È vero, è vero. Mi hanno invitato, una bufera lì, io ti ho pensato in quel momento, ma se c'era Massimo?
No, ma infatti io mi sono fatto mettere stasera.
No, al processo di Maurizio Biscardi, lo ricordiamo, lo salutiamo con grande affetto. Ieri mi hanno invitato e devo dire che c'è stata una bufera enorme, no, su questa...
Non lo so, ho visto solamente un pezzettino dove parlavi. Purtroppo qui poi è giorno quando voi fate... Fate la trasmissione, quindi avevo altro da fare.
Ma ho detto una cavolata, dimmi almeno quello.
No, nel pezzo in cui hai parlato, no.
Meno male. Meno male, ma mi sono salvato, dai. Allora Massimo, andiamo un po' a capire dove oggi vai a porre, insomma, il tuo tackle, dove lo posizioniamo con, non so,
allora,
se hai... vai.
Allora, io sono questo è un tackle un po', diciamo così, non so che aggettivo qualificativo dare a questo tackle, perché è un tackle un po' morbido in quanto sono due squadre che queste, quindi lo faccio a tutte e due le squadre, e quindi a questo punto poi chiederò, come al solito, tu lo sai che chiedo sempre l'aiuto del pubblico a casa, perché Milan e Inter nelle ultime giornate di campionato mi hanno particolarmente deluso. L'Inter nelle ultime due partite ha perso la Spezia e ha perso in casa con la Juve, e il Milan ha perso a Firenze, pareggiato in casa con la Salernitana e poi perso a Udine. Tra le altre cose, la sconfitta di Udine, non solo nella forma ma anche nei contenuti, insomma abbastanza preoccupante, in vista anche di un confronto poi in campionato con Napoli e poi anche in Champions proprio con Napoli. E quindi io faccio il tackle a entrambe le squadre, però sai, è vero che insomma sono in ritardo tantissimo, credo che sia...
Abbiamo perso Massimo?
Credo che sia...
Aspetta che ti abbiamo un attimo perso. Riprendiamolo al volo che stava facendo la sua riflessione da rigirare. Oggi abbiamo un problema. Vediamo un attimo di recuperarlo immediatamente.
Sì, tra l'altro era il discorso che facevamo anche noi in apertura
oggi, no?
su Inter e Milan e sulle responsabilità anche dei due allenatori che hanno avuto fino a questo momento sulle due squadre.
Tra l'altro ti posso dire, noi abbiamo un sondaggio in atto, l'abbiamo ripreso, quindi Massimo sei caduto proprio nel momento che stai facendo la domanda agli ascoltatori, vai.
No, io infatti la domanda che faccio è: questo rendimento, che comunque coincide con un qualcosa di straordinario che sta facendo il Napoli, quindi non è che non devo tenere presente questo, ma devo comunque tenere presente che Inter e Milan, noi lo ricordiamo sempre, dal 3 gennaio, giorno in cui finisce la giornata, scusate il gioco di parole, del post mondiale, l'Inter va a meno 8 con la vittoria sul Napoli e il Milan va a meno 5 dal Partenopei con la vittoria sulla Salernitana. A quel punto c'è Il Napoli è vero che mette la quinta, però l'Inter e il Milan insomma fanno sfracelli al contrario, cioè, perdono punti su campi e contro squadre anche in casa abbordabilissime. È logico che va in contrasto con quello che poi stanno facendo in Champions, ma devo dire però che se vado ad analizzare le due qualificazioni agli ottavi, io credo che anche lì un po' di benevolenza al sorteggio c'è stata, con tutto poi il merito e il rispetto per le due squadre. Il Milan ha preso un Tottenham, secondo me, allo sbando, e lo si è visto anche poi nel proseguo della Premier e delle FA Cup.
Meno male che qualcuno lo dice.
E l'Inter, insomma, ha preso un porto un po' dimezzato, un po' conferosto, un po' così. Certo, non era facile, ma vista anche la partita di ritorno, c'è stato un po' anche di fortuna. Quindi io faccio il tecnico a queste due squadre e a questo punto ai nostri ascoltatori chiedo, però, ma è proprio tutta colpa degli allenatori?
Oh, cioè, allora.
Io sono anche un po' stufo di dire Inzaghi posso bacchettarlo per la comunicazione, secondo me è sbagliato. E poi però questa volta, insomma, io ieri l'ho anche sottolineato in trasmissione, il gol di Kostic, pur derivante da un eventuale...
Però i giocatori che fanno?
Però la difesa, insomma, no, io non credo che Inzaghi abbia detto a Darmian di stare a guardare Kostic che tirava, a Dumfries di fare quel tipo di movimento, credo proprio di no. Quindi io credo che in quel caso c'è una buona percentuale di responsabilità del calciatore. Lo stesso Milan, ho visto dei calciatori, ma non solo Leao, perché noi continuiamo a indicare giustamente anche il giocatore che in questo momento è sulla bocca di tutti, che ha il basso rendimento, eccetera eccetera, però i giocatori che hanno trascinato il Milan l'anno scorso allo scudetto, io non parlo solo per esempio di Theo Hernandez, che pure a Udine non c'era, non parlo di Maignan, che comunque insomma poca responsabilità sui gol che ha subito nelle ultime gare, però per esempio Tonali, io non vedo più il Tonali dell'anno scorso, mi sembra di rivedere un po' il Tonali dell'anno prima, più che trascinatore, un trascinato.
Allora quindi, aspetta,
io mi domando se poi c'è anche qualcosa da parte della società, vale a dire abbiamo capito in tutte le salse che per esempio all'interno dell'Inter, a mio avviso, c'è una spaccatura tra società e allenatore. Perché secondo me, insomma, Inzaghi che sbotta dopo Inter-Juve immediatamente additando tutte le responsabilità all'arbitro e non c'è un mezzo intervento da parte della società a rafforzare questa tesi, e anzi, prima della partita col Porto c'è una tiratina alle orecchie da parte di Marotta al campionato dell'Inter e quindi a Inzaghi, non so, mi fa pensare che sicuramente non c'è tutta questa fiducia ormai, oppure stanno veramente aspettando di vedere cosa farà in Champions. Non credo alla Coppa Italia, perché ormai la Coppa Italia non è diventata più, a mio avviso, un obiettivo.
Non pesa più sui giudizi la Coppa Italia.
Certo, certo, mi sa che l'abbiamo riperso oggi un po' un collega. Però la domanda che fai è fondamentalmente questa, no? Cioè, se è tutta colpa degli allenatori il momento del Milan e anche dell'Inter, no? Quindi, posto che c'è in palio comunque il quarto di finale di Champions e tutto quello che abbiamo già detto, però questo momento del campionato, il Milan ha fatto 15 punti nel 2023, 5 sconfitte, ha un andamento, Daniele, quasi da zona retrocessione. Mentre l'Inter ha fatto 9 sconfitte, di cui è una media di una ogni tre partite. Che è abbastanza pesante per una squadra che ha un certo tipo di struttura. Ecco, quindi Massimo sta chiedendo: è tutta colpa degli allenatori? Massimo, ci sei, no? Stavo riformulando un po' la domanda agli ascoltatori. Sono già arrivato un sacco di domande, di risposte.
Devo dire che a volte poi, sai, noi diamo sempre la colpa all'allenatore, perché giusto, uno non può mandare via 22 giocatori,
certo,
e nemmeno dare la colpa a 22 giocatori. È giusto dare le responsabilità all'allenatore, però insomma su certe situazioni che io vedo di campo.
Oggi è un disastro. Sì, no, allora un po' di risposte.
Vai, vai, vai con le risposte.
Se dovesse vincere con il Benfica si dirà ma è una squadra portoghese eccetera. No, Benfica è una squadra in questo momento che sta andando proprio fuori.
Molto molto forte.
Quindi ci andrei un po'
Così come era, diciamo, competitivo il Porto, ma l'Inter aveva il dovere di passare.
No, tra l'altro voglio dire, è vero che mancava qualcosa, però diciamo nel finale ha avuto anche un po' di sfortuna il Porto, fortuna l'Inter,
sì.
Dobbiamo anche dirlo, perché poi
sì.
Se parli di fortuna nel calcio si incazzano tutti, no?
No,
come se fosse una cosa,
è una componente
che secondo me fa parte dello sport, perché io credo che tutti gli sportivi devono avere un po' di fortuna in un evento, si prepara,
certo.
Quando ti prepari soprattutto a certi livelli per poterla poi affrontare, deve andare tutto bene, ma ci deve essere anche quella dose di fortuna che ti accompagna. Quando parli di fortuna si incavolano tutti, ma la fortuna fa parte delle...
Ragazzi, io non è che cambio il mio giudizio per una semifinale di Champions, un allenatore non lo cambio il giudizio.
No, okay.
La semifinale di Champions l'ha fatta anche Di Francesco con la Roma, che è molto di più rispetto alla semifinale che potrebbe fare l'Inter.
Certo. E allora Massimo, tu hai stimolato gli ascoltatori e sono arrivati audio e messaggi, e quindi io adesso ti li rigiro perché abbiamo ancora 10 minuti buoni, quindi senti un po' di riflessioni. Bravo Brambati, io mi sono sgolato a furia di dirlo, l'Inter ha mezza rosa in scadenza o in vendita, Inzaghi che c'entra? Deve fare anche il manager. Questa è la prima. Poi
certo. Io quello che volevo sottolineare è che sennò sembra quasi che io ce l'ho con Inzaghi o in mentalità ce l'ho con Pioli. Tu sai che li abbiamo fatti anche su di loro, però oggi non mi sento di farlo completamente sugli allenatori. Io mi sento di fare qualcosa anche a dei giocatori che insomma mi sembra che non rispondano presente e non abbiano un rendimento importante, soprattutto in partite dove probabilmente devono essere anche stimolati, cioè con lo Spezia, insomma, non puoi perdere.
Poi però ti dico una cosa dopo, io ti voglio dare una... aggiungo una cosa, poi non so se la pensi più o meno così, però te la voglio dire. Allora, l'Inter i centrocampisti non stanno rendendo per quello che valgono, mi riferisco specialmente a Barella, rendimento disastroso, e al Milan Hernandez, Tonali e Leao, disastrosi anche loro, scrive Gianni. Poi Marco, i crolli del Milan ed Inter di domenica per me sono da ricondurre al sorteggio Champions, psicologicamente stanno soffrendo il Napoli addirittura. Forse speravano in altri club. Per le rose di Milan e Inter hanno entrambe delle lacune tecniche e rischiano anche la zona Champions. Il rischio c'è.
Il 19 aprile si saprà. Vabbè, perché no. Se alla Juventus dovessero ridare i 15 punti, lì la zona tempo guarda, siamo tutti. Io comunque ribadisco, Roma e Lazio secondo me non erano additate ad arrivare in zona Champions. Sarebbe un qualcosa di più, perché
forse la Roma era
la
stata considerata
Milan e l'Inter,
forse
secondo me erano meglio attrezzate.
Forse Massimo la Roma era stata un po' più considerata perché Wijnaldum, Dybala, qualche giocatore. Allora,
sicuramente.
Aspetta, ci sono degli audio anche su questo tema che hai lanciato. Sentiamoli. 331 82 00 213.
Vai. Ciao, ha ragione Massimo. Lautaro ha sbagliato il rigore che è colpa di Inzaghi, scusatemi.
No, vabbè, se sbaglia rigore non è mai colpa dell'allenatore.
Come può essere?
Vabbè, lì probabilmente la responsabilità è di non aver detto a Lautaro
rigorista.
I rigori li batte Lukaku.
Esatto, questo è vero. Quello è
da sottolineare.
Sì.
Cioè, i rigoristi di solito si decidono prima della gara. E non so, se io credo che Lukaku abbia il 100% dei rigori in Italia, se non sbaglio. Mi è stato detto così, io riporto la notizia.
E lì dobbiamo dire arrivato. Che l'allenatore può dire no, guarda, non lo batti tu, lo batte chi.
Non lo batti tu, ma lo batte chi le ha sempre segnati.
Sì, sì. Pure questo è una riflessione che ci sta tutta. Un altro audio per te Massimo, vai. Vediamo.
Ciao ragazzi, buongiorno, Andrea da Castelfidardo. Rispondo per quello che posso alla domanda dei Brambati in questo senso. Per quanto riguarda l'Inter, credo che la colpa sia per buona parte di Inzaghi, perché per tutto il campionato ho sempre sentito solo che che la panchina dell'Inter era profonda, che era una squadra profonda, completa in tutti i reparti, e quindi, come dire, certo, in campo ci vanno i giocatori, però credo che Inzaghi avesse tanto materiale a sua disposizione. Discorso diverso invece per il Milan, che credo abbia overperformato per molto tempo, per merito di Pioli, per ottimi giocatori, ma di sicuro il Milan era un po' al limite, al primo scricchiolio magari sta crollando il castello, perlomeno la vedo così.
Massimo, come rispondi?
Ma no, allora, sono quasi totalmente d'accordo, c'è magari un puntino che io metterei, che per esempio Skriniar è stato tenuto, ma voi ricordate benissimo il rendimento di Skriniar a inizio stagione e poi anche in questo momento con dei problemi fisici e che forse con la testa già a Parigi, cioè hai tenuto comunque un giocatore che è un plus sicuramente perché è un grande difensore, ma hai tenuto un giocatore che ha pensato molto anche al proprio futuro e ha pensato a non stare più nell'Inter, quindi hai dovuto far giocare un giocatore che non era già più dell'Inter, ma non si era capito e tu ti ricordi Marco di quanto ne abbiamo parlato, sì. Riguardo a questa situazione, che già noi a ottobre avevamo capito che i procuratori compravano tempo per arrivare poi a comunicare, non mi ricordo quando, ma credo non più di un mese e mezzo fa, che il giocatore sarebbe poi andato al Paris Saint Germain. Però sono d'accordo, l'Inter ha un organico importantissimo, non ha un organico da 9 sconfitte in un campionato, questo sicuramente.
Posso farti un'altra domanda io allora, Massimo? Secondo te questi due allenatori, a livello proprio di personalità, sono all'altezza di Milan e Inter?
Ma sai, purtroppo Marco, questa è una domanda che dovresti fare secondo me a Marotta e a Maldini, che sono i due manager, perché uno li vede lavorare tutti i giorni. Io credo che per esempio la comunicazione di Inzaghi è pessima e quindi dovrebbe migliorare tantissimo da questo punto di vista. Dal punto di vista della crescita tecnica, il feedback ti dovrebbe arrivare dai calciatori e quindi i calciatori capiscono, perché i calciatori veramente sono in questo sono furbissimi, sanno che tipo di allenatore hanno davanti. Io tutte queste scaramucce, ma la stessa anche che è successa alla fine di Inter-Juve, di questi giocatori che fanno un po' quello che gli pare, le litigate in campo eccetera eccetera, secondo me danno un po' una sensazione di briglia sciolta, ma questa è la mia considerazione personale. Per quanto riguarda Pioli, sono d'accordo con il nostro ascoltatore a questo punto. Probabilmente ha overperformato l'anno scorso,
sì.
E io ti dico, una macchina che poteva andare a 180 all'ora probabilmente l'ha portata a 250, 240.
E aggiungi a questo, Massimo, anche Daniele ne parlavamo prima, sì. Che lui ha performato. È anche vero che poi la società non l'ha aiutato col mercato.
Assolutamente.
E forse
no.
Lì lui poteva pretendere qualcosa in più come allenatore scudettato e dire: oh, ma qui se non facciamo, abbiamo vinto per un punto, con tutte le difficoltà, e qui bisogna fare un mercato forse diverso. Lì credo io di personalità.
Il rapporto, anche il rapporto di amicizia, forse con tra Pioli e Maldini, ha portato probabilmente lo stesso Pioli a non alzare la voce.
Esatto.
Questo, anche questo.
Dicevi, Daniele,
il famoso eccesso di gratitudine, no? Che ti porta poi a sbagliare delle valutazioni. No, io, Massimo, sul discorso del rendimento sono assolutamente d'accordo. Ti voglio chiedere, secondo te, come si spiega la differenza di rendimento del centrocampo dell'Inter dello scorso anno con quello di quest'anno? Perché l'altro anno era il punto di forza dell'Inter, in blocco.
Sì.
Quest'anno è diventata la debolezza. Çalhanoğlu messo play sembra la rivoluzione del secolo, ma poi non cambia niente, non sposta nell'economia totale, no, di una partita. Come te lo spieghi questo diverso rendimento tra lo scorso anno e quest'anno?
Ma intanto è venuto a mancare Brozovic, e anche adesso che c'è mi sembra un giocatore assente, mi sembra un giocatore che non ti voglio dire, perché sarebbe un po' forte dire che non ha stima del mister, ma comunque probabilmente non crede in quello che è il lavoro dell'allenatore, perché io, a parte gli problemi fisici, certo, che l'hanno tenuto lontano per un po' di tempo, io non vedo più lo stesso Brozovic, anzi vedo veramente un altro giocatore completamente diverso. Trovo che non sia il giocatore che abbiamo visto nel periodo di Conte, anche come dicevi giustamente tu l'anno scorso, e quindi io credo che in parte sia questo, in parte l'anno scorso c'era Perisic nel centrocampo, giusto, che faceva la collante tra i due reparti, e quindi anche quel giocatore, secondo me l'anno scorso è stato veramente determinante. Se ve lo ricordate, anche nella finale di Coppa Italia,
come no,
e anche quando è stato sostituito insieme a Çalhanoğlu nel famoso derby che ha ribaltato le sorti del campionato. Quindi questi due giocatori, secondo me, alla fine, alla lunga, ti possono mancare proprio soggettivamente. Quindi io credo che questi due giocatori potevano essere d'aiuto se fossero stati uno ancora presente e l'altro ancora quello degli altri anni.
Assolutamente. Allora Massimo, sono arrivati veramente ancora tanti altri messaggi. Dice Pioli, con l'inserimento di Krunic aveva ritrovato equilibrio, continuare a cambiare in questo momento non aiuta, comunque alcuni giocatori sono irriconoscibili rispetto all'anno scorso.
Però sono d'accordo con Daniele,
Sì.
Nel senso che il Milan, la società, non è che ha dato tutta la mano.
Esatto, no, questo è vero.
A me sembra che, tra virgolette, un po' politicamente, basta che aiutatemi a pronunciare il nome del difensore centrale alto di colore.
Ciao.
Insomma, ha fatto un paio di partite buone, sembrava già Beckenbauer.
Sì, è vero. Insomma,
io ci andrei piano anche in quei giudizi. Dopo due partite, uno ha scoperto che aveva Beckenbauer in casa. Io non credo.
No, credo che
ci voglia equilibrio, e poi dopo ci sono prestazioni che poi invece ti danno la conferma di come, insomma, è giovane, deve crescere, e comunque poi la maglia del Milan pesa, soprattutto se è campione d'Italia.
Assolutamente, diciamo che noi siamo un po' maestri nel dare dei giudizi anticipati su tutto.
Ma rimanendo nella difesa del Milan, basta vedere Tomori dello scorso anno e Tomori di quest'anno.
Il fatto sconcertante, ragazzi, è proprio Tomori.
Tomori è incredibile.
Sembra il fratello questo, cioè non sembra il giocatore dell'anno scorso. Io più volte ho detto è un Tomori dannoso adesso.
Sì, adesso
perché delle robe incredibili, quando era il pezzo forte di una difesa che gli consentiva anche di stare alto perché lui era veloce, chiudeva gli strappi. Adesso è una roba, vabbè, vediamo un po'. Massimo, siamo arrivati al termine anche oggi di questo appuntamento. Naturalmente con il Tegol ci risentiremo la prossima settimana. Io come sempre ti ringrazio e ci sentiamo presto.
Grazie, ciao Massimo, a voi, presto. Grazie ancora
a Massimo Brambati. Poi dice: ma Pioli ha vinto il campionato, non ha carattere, cosa avrebbe dovuto fare di più? Chi ha carattere? No, non abbiamo detto che non ha carattere, è un discorso diverso. Cioè io credo che quando vinci il campionato, e quindi sei un campione d'Italia, tu devi anche un po' dettare le regole.
Sì, diciamo che al tavolo ti siedi con un potere contrattuale diverso.
Siccome ho vinto lo scudetto, non devo accettare per forza tutto dal mio club. Questo è il discorso.
Per farla molto semplice, tra il Pioli che doveva essere mandato via e preso Ragnik e il Pioli che vince lo scudetto, ci sono due pesi all'interno della società un po'
diversi. Io non dico che doveva arrivare alla soluzione di Conte,
ma certo,
che se n'è andato via perché eccetera eccetera. Però lì dice: no, attenzione, qui noi abbiamo avuto le difficoltà. È stato un Milan che sorprendente, ma che è arrivato lì, insomma, si è combattuto per un punto con l'Inter, punto a punto. Quindi voglio dire, tu devi fare questa squadra qui. Può ripetere lo stesso campionato? Così? Di cosa? Cioè, voglio dire, in attacco non è stato fatto niente. E quindi anche lì bisogna dire, siamo in grado con questo fronte offensivo di fare lo stesso tipo di lavoro dell'anno scorso?
Sì, con l'Inter che ha di nuovo Lukaku, che poi non sapevi naturalmente come sarebbe
andato, però c'erano stati dei movimenti, e quindi va bene, ci fermiamo. Daniele, adesso parliamo un po' di nazionale, un po' di giovani e tutto con Paolo Ghisoni, poi avremo un collegamento anche con Raimondo De Magistris che sta seguendo gli allenamenti della nazionale, quindi break, torniamo.